Fisicaffè.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Fisicaffè. Noi siamo gli studenti dell'Università di Pisa e per la nostra puntata abbiamo deciso di intervistare non un professore, ma un'altra categoria del corpo universitario molto più sconosciuto, ovvero quella dei dottorandi. Abbiamo per questo oggi il piacere di trovarci qui con Giovanni Armando, un ragazzo al terzo anno di dottorato in fisica teorica all'Università di Pisa. In particolare, Giovanni è nato e cresciuto in Lussemburgo da genitori italiani per poi continuare i suoi studi nel Regno Unito, passando 4 anni a Birmingham ed 1 ad Edimburgo. Per il dottorato ha tuttavia deciso di tornare, o meglio venire in Italia, dove si occupa di fisica teorica delle particelle e nello specifico di materia oscura. Ma parlaci te, piuttosto Giovanni, nel dettaglio di che cosa ti occupi.
Ciao, innanzitutto grazie mille dell'invito, è davvero un gran piacere per me fare questo podcast con voi, grazie davvero. Grazie della presentazione. Esatto, come hai detto io faccio il dottorato in fisica teorica delle particelle e in particolare studio la materia oscura. Per chi non lo sapesse, la materia oscura è una, potremmo dire, una sorta di sostanza misteriosa che sappiamo essere in giro nello spazio, nell'universo, e abbiamo le prime prove dell'esistenza della materia oscura da quasi un secolo. Praticamente è una sostanza che noi riusciamo a sapere che esiste per via di diverse prove osservative, ma che non rientra, diciamo, nelle categorizzazioni della materia che conosciamo noi. Siccome ci sono molte ipotesi per spiegare cosa sia la materia oscura, di cui una delle principali è postulare che sia composta di alcune particelle che appunto non conosciamo ancora, quello che cerco di fare insieme al mio supervisore e ai miei colleghi è di fare delle teorie di particelle che possano appunto spiegare l'esistenza della materia oscura e essere compatibili con i dati sperimentali osservativi che abbiamo, o perlomeno ci provo.
In qualità di dottorando noi vorremmo comunque approfondire quindi gli aspetti che appunto ci sono spesso oscuri in quanto studenti universitari. Ovvero, che cosa significa di preciso fare un dottorato? Si perde in qualche modo la dimensione universitaria del seguire le lezioni e poi dare esami? O sono in qualche modo due esperienze analoghe, seppur con le proprie differenze? Insomma, quanto ti senti ancora studente e quanto invece ricercatore?
Allora, il dottorato diciamo che è il proseguimento più o meno naturale dopo la laurea magistrale per chi vuole restare nel mondo accademico e fare ricerca. Sei un po', diciamo, in una via di mezzo tra essere uno studente e essere un ricercatore, sei un po' tutti e due. Chiaramente non è più la dimensione universitaria del dover seguire le lezioni, perlomeno magari il primo anno segui qualche lezione, però in Italia, non in tutti i paesi, ma comunque una cosa molto più soft da quel punto di vista. Quindi sì, la considererei più o meno una transizione abbastanza soft dalla vita universitaria al mondo della ricerca o al mondo del lavoro. Quindi io comunque mi sento ancora abbastanza uno studente, anche diciamo per lo stile di vita che faccio, le persone con cui sto, il rapporto che ho con i professori, anche se in maniera diversa. Ricercatore, sì, dai, in teoria lo sono, anche se a volte è difficile crederci, però sì, diciamo un po' una via di mezzo tra le due.
E sempre rimanendo su questo punto, infatti, molti si chiedono se decidessi di fare il dottorato, cosa cambierebbe nella mia vita quotidiana? Perché le scuole di pensiero sono due. Chi sostiene che improvvisamente tu possa avere il tempo di scoprire nuovi hobby ed interessi con gli orari più flessibili e quindi uno stile di vita che ti permetta di organizzarti meglio il tuo tempo, e altri invece che sostengono che la gabbia non si faccia altro che chiudere e che quindi uno invece non possa avere il tempo nemmeno di respirare, perché è come se uno fosse sempre con una continua scadenza che incombe su di te. Quindi chiaramente te ti rifarai alla tua esperienza personale, ma come ti gestisci la tua giornata e il resto del tuo tempo, anche facendo un confronto rispetto ai ritmi che avevi durante l'università?
Allora, in generale direi che per il dottorato va un po' a fasi alterne, nel senso che comunque la giornata te la puoi tendenzialmente gestire in maniera molto più libera. Fai orari più flessibili, non hai lezioni o esami a determinate ore che fanno parte della tua routine. Certo, avrai degli impegni, degli appuntamenti con professori o altre persone, però tendenzialmente è molto più flessibile la cosa. Poi dipende anche molto da cosa fai nello specifico, perché io facendo fisica teorica non ho bisogno di usare magari apparecchiature o di dover rispettare gli orari di apertura dei laboratori. Chi fa cose magari più sperimentali in laboratorio chiaramente non può fare la stessa cosa. Io lavorare dall'università o da casa, da un punto di vista logistico, più o meno posso farlo allo stesso modo, ecco. Poi certo ci sono dei periodi in cui magari hai delle scadenze importanti, più in là quando bisognerà consegnare la tesi immagino ancora non ci sono, però ci saranno dei periodi invece in cui stai con l'acqua alla gola e devi lavorare molto di più, ma in generale secondo me sì, sei più libero di gestirti come vuoi. All'inizio questo è un po' difficile perché appunto non ti sembra quasi vero, quindi magari ti devi fare una routine prima di abituarti, perché non avendo proprio scadenze imminenti vuoi godere un po' di questa libertà, però dopo un po' cominci a farti una tua routine e lì pure per gli hobby è la stessa cosa, nel senso devi perlomeno dare una struttura alla tua giornata, alla tua settimana e fatto questo alla fine il tempo per fare le cose lo trovi, insomma.
Quindi rispetto alla vita universitaria cerchiamo di fare un po' il bilancio dei pro e dei contro. E abbiamo quindi stabilito che di sicuro hai maggiore libertà che ti permette di strutturare meglio il tuo tempo. Ci sono altri vantaggi, ci sono degli svantaggi che quindi ti portano a volte a guardare un po' con nostalgia ai giorni dell'università. Di preciso, quali sono le grandi differenze che ti hai riscontrato nella vita di tutti i giorni?
Sì, beh, diciamo come vantaggio, oltre alla flessibilità degli orari, direi innanzitutto non dover fare più esami, se non appunto forse il primo anno, ma tendenzialmente comunque solo il primo anno e poi non farne più, quella è tanta roba, ecco, risparmiarsi lo stress adesso agli esami non mi dispiace affatto come cosa. Poi direi la cosa secondo me principale bella del dottorato è che tu fai effettivamente ricerca in un argomento specifico che piace a te, mentre nel percorso di laurea chiaramente devi seguire molte materie, per carità è un'ottima cosa perché non vogliamo che una persona sin da subito sappia soltanto una cosa di un ambito di fisica, però diciamo che se tu studi un argomento che ti interessa, che ti appassiona, sia più stimolante, più soddisfacente quando trovi dei risultati e secondo me è anche più facile magari quando la mattina ti svegli e devi andare all'università per lavorare, insomma. Gli aspetti svantaggiosi, innanzitutto forse la dimensione universitaria la senti di meno, perché comunque non è più le cose come, seguire lezioni con altri compagni, studiare insieme è una cosa che comunque, per quanto possa essere stressante in certi momenti, è una cosa bella. Qua io ho dei colleghi magari con cui abbiamo lo stesso supervisore e lavoriamo insieme, se no gli altri colleghi facciamo tutte cose più o meno diverse, quindi a grandi linee sappiamo quello che fa l'uno e quello che fa l'altro, però non abbiamo questa dimensione di gruppo tanto più forte. E poi adesso magari sembra che mi contraddico un po', ma mentre è sicuramente una cosa bella il poterti focalizzare su quello che ti piace, ogni tanto può essere un po' frustrante se magari c'è qualche inceppo, c'è qualche risultato che non trovi, il codice non riesce a farlo funzionare, così vorresti sbattere la testa da qualche altra parte, non sempre è possibile, però questo tutto sommato è una cosa che bisogna farci i conti e ci si abitua.
E questo per dare un po' il quadro generale dell'aria che si respira. Ora invece passiamo ai punti un po' più forse spinosi, che noi però comunque pensavamo di affrontare, perché in realtà anche con un confronto fra noi studenti ci siamo scoperti molto ignoranti o con idee molto contrastanti e decisamente confuse. Ovvero che cosa comporta anche dal punto di vista economico un dottorato rispetto invece ad un qualunque altro lavoro, perché alla fine spesso è considerato sì un lavoro, ma non come gli altri per evidenti caratteristiche. Quindi, qualora uno volesse comunque avere comunque il desiderio di una certa indipendenza economica e una certa introduzione nel mondo del lavoro, che cosa comporta un dottorato? Anche a livello di borse eventuali che possono essere incluse o meno, perché diciamoci la verità, si sa poco o nulla sulle possibilità che ti possono offrire e anche, insomma, su come uno possa gestirsi a livello finanziario la vita qualora scegliesse appunto di continuare su questa strada e quindi la strada accademica.
Sì, allora, innanzitutto, come hai detto tu, fare la distinzione tra i dottorati con borsa e quelli senza borsa, perché da un punto di vista economico, chiaramente, se non hai la borsa, ti devi un po' arrangiare o comunque magari sarà un po' più come prima dal punto di vista economico, quindi o devi chiedere aiuto ai tuoi genitori oppure alcuni dei miei colleghi magari fanno dei lavori part-time, cioè non lavori part-time, però magari ripetizioni o cose del genere. La borsa, sì, chiaramente è un grande vantaggio, perché dopo tanti anni è una cosa bella riuscire a fare, a potersi sostenere economicamente un po', ma comunque, come hai detto tu, non è paragonabile, cioè forse anche siccome il dottorato non viene considerato un lavoro a tutti gli effetti, anche la borsa di studio non è al pari di uno stipendio medio, ecco. Poi questo dipende anche molto, per esempio in Italia le borse di dottorato sono uguali in tutte le università, forse in, diciamo, istituti di eccellenza o con statuti speciali è un po' diversa, ma altrimenti credo che Pisa o Milano la borsa di studio sia la stessa, quindi fa una bella differenza chiaramente dover pagare l'affitto a Pisa o a Milano e tutte le altre spese. È sicuramente un gran vantaggio avercela, ma per essere proprio completamente autonomi e indipendenti bisogna stringere un po' la cintura, direi.
Per fare chiarezza, in generale, quali sono i requisiti di una borsa e quanto ti possono offrire? Cosa significa poter avere una borsa? Tutti i dottorati la offrono, ma non tutti riescono ad ottenerla. Alcuni dottorati non la prevedono nemmeno. Ci sono istituzioni private dove effettivamente può convenire andare perché magari offrono di più, appunto proprio per questa equiparazione delle università italiane che hai detto, o ci sono anche modi per riuscire magari ad avere dei fondi aggiuntivi anche rimanendo in queste università standard, proprio scendendo più nel dettaglio perché per me è tutto fumo.
Allora, io per l'esperienza che ho avuto, comunque almeno in Italia, ho fatto sempre domanda in università statali a statuto, diciamo, normale, ordinario, quindi cioè, ho avuto questa esperienza qui. Tendenzialmente come funziona lì è che tu, cioè ci sta un bando per dover accedere al dottorato, poi ci sta un processo di selezione, verrà fatta una graduatoria e in genere ci sono dei posti previsti con la borsa a tema libero, nel senso che tu accedi e poi puoi contattare il professore, diciamo, con l'argomento di ricerca più affine al tuo e vedere se è interessato a lavorare con te. Poi ci sono anche dei posti a tema vincolato, alcuni sempre con fondi, diciamo, dell'università o dell'INFN, altri magari con fondi privati su magari cose più applicate di interesse per determinate aziende, e poi ci sono dei posti senza borsa. Ora, non mi pare di aver visto mai dei concorsi per posti soltanto senza borsa, però non lo so se possano anche esserci cose del genere. So che per esempio in altri paesi a volte tu ti devi, per esempio a volte in Inghilterra o in Germania, da esperienze di miei amici, tu devi magari prima trovare una posizione, cioè trovare un professore che sia disposto ad averti come studente di dottorato e poi trovarti fondi tramite qualche ente nazionale o privato, quindi questa è una cosa che può dipendere molto, però sì, chiaramente cioè, il poter avere una borsa è un bel vantaggio a prescindere. Sarebbe una cosa auspicabile sempre, secondo me.
Come ultima domanda quindi su questo tema, ma mi sembra che ormai forse la risposta si abbia già, ovvero un dottorato quindi implica effettivamente maggiore precarietà rispetto a per esempio un lavoro in azienda, o se comunque facciamo un bilancio non solo dal punto di vista economico, ma anche magari di stabilità o opportunità dopo il dottorato, riusciamo comunque a trovare dei giusti pro e dei giusti contro?
Allora, questa è una domanda abbastanza carica perché, cioè, il dottorato è per definizione una posizione precaria perché tu hai un contratto di 3-4 anni dopo il quale non avrai più la borsa, se hai la borsa comunque non potrai più lavorare in quanto dottorando e dovrai trovare qualcos'altro. Ora, se uno è interessato, vuole fare ricerca, diciamo fare il percorso che poi si spera sfoci nel diventare professore, uno dei punti deboli della vita accademica è che è una precarietà, proprio finché tu non diventi professore a, non so, 35-40 anni, tu sarai precario, perché come funziona è che tu, finito il dottorato, devi cominciare a fare domande per i postdoc, contratti postdottorali, che sono contratti che generalmente durano un paio d'anni. sono contratti molto competitivi, quindi in genere quando uno deve fare domanda per i postdoc, sempre mi riferisco alla fisica, non so in altri ambiti, ma deve fare domanda in decine di posti diversi e sperare di trovare qualche offerta in uno di questi posti, tendenzialmente in paesi diversi molto spesso, perché chiaramente i posti sono limitati. E quindi una volta che se trovi un'offerta fai un postdoc, dopo 2 anni devi rifare la stessa cosa, postdoc in un altro posto, e sta cosa va avanti 4-5 volte mediamente. Poi uno magari a 35-40 anni cerca di trovare un contratto, diciamo, a tempo indeterminato o da professore, o comunque un percorso che poi ti faccia diventare professore. Quindi fino a quel momento sei effettivamente precario. E il problema è che se tu decidessi più in là di smettere di fare ricerca e riciclarti da qualche altra parte, non è detto che a 35-40 anni sia così facile. Quindi questo è un grande problema del mondo accademico, almeno per come la vedo io, come la vedono quasi tutte le persone all'interno di questo mondo con cui ho parlato. D'altra parte, invece, se fai il dottorato e dopo il dottorato vuoi fare altro, probabilmente con un background in fisica hai ottime opportunità di trovare lavoro in qualche area STEM, che sia informatica, matematica, statistica o quant'altro, tecnologia. Quindi da quel punto di vista puoi considerare il dottorato come un investimento che poi più in là ti porterà ad avere una stabilità economica e lavorativa maggiore di altri settori. Però sì, all'interno del mondo accademico sicuramente ci vuole molta resistenza e sacrifici.
E quindi la mia domanda finale da $1 milione è: date queste luci e ombre, consiglieresti questo percorso?
Ottima domanda. Allora, innanzitutto comincio a dire a chi non lo consiglierei. Non lo consiglierei, in base alle cose che ho appena detto, a chi finita la laurea vuole subito avere una stabilità economica o lavorativa, perché appunto, come ho appena detto, non è proprio il caso. Lo consiglio invece a chi, studiando fisica, un argomento determinato della fisica, ha una passione molto forte o comunque un interesse che stimola molto a studiare, a voler imparare di più di quelle cose. Perché comunque, se studi una cosa che ti piace, l'idea di stare lì a lavorare una cosa, a cercare di trovare dei risultati, cose nuove effettivamente che finora non sono state fatte in un ambito che ti piace, è una cosa di veramente molto stimolante. Quando trovi dei risultati da una grande soddisfazione, insomma. Quindi sì, sicuramente lo consiglierei a chi ha un forte interesse verso qualche argomento della fisica. Un altro consiglio che darei in questo caso è di non fare il dottorato in un argomento che magari non ti piace tanto per fare il dottorato. Non so, finita la laurea, non sai cosa fare, vuoi temporeggiare un po', dici ok, c'è questo argomento che magari non è proprio la mia cosa, però nel dubbio faccio il dottorato perché non si sa mai. Da quello che ho visto io, da amici, colleghi miei che hanno fatto una scelta così, o hanno lasciato il dottorato dopo un po', oppure ci sono arrivati alla fine soffrendo molto, perché dovendoti concentrare su una cosa che non ti piace per 3 anni non è molto facile. Però appunto, per il resto, se invece c'è un argomento che ti piace molto e hai la possibilità di essere precario ancora per un po' e fare qualche sacrificio, allora sicuramente lo consiglio.
Ora direi di sfruttare un po' la particolarità del nostro ospite per porgli delle domande aggiuntive che altrimenti non avremmo potuto fare. Ovvero, come accennato all'inizio di questa puntata, Giovanni ha fatto un percorso molto particolare, ovvero ha fatto un percorso universitario diverso dallo studente medio italiano, e ha avuto la possibilità quindi di anche mettere a confronto quello che è il sistema universitario italiano, seppur dai semplici racconti dei suoi compagni e dottorandi, con invece quello che è stato appunto il suo percorso personale, quindi dell'università nel Regno Unito, di cui possiamo dire di non sapere assolutamente nulla, o meglio, a parte qualche idea vaga, comunque molto poco. Diciamo che è un po' difficile riuscire così su 2 piedi ad evidenziare con chiarezza le principali differenze. Motivo per cui lo chiederemo a te. Ad esempio, la prima domanda che mi viene in mente è che almeno in Italia c'è questo mito dello studiare all'estero come un'esperienza fondamentale, assolutamente life changing, che ti permette di vedere come in Italia siamo un paese magari ancora ancorato a dei metodi tradizionali e come invece all'estero automaticamente uno lo vede come se sia il futuro, l'innovazione o comunque diciamo un approccio anche più aperto nei confronti magari dell'insegnamento o della disciplina stessa. Quindi confermi un po' questo ideale senza entrare troppo nel dettaglio, anche semplicemente raccontandoci la tua esperienza e soprattutto come si è strutturato alla fine il tuo percorso di studi, non nel classico 3 più 2, che da come ho capito, ma appunto secondo un percorso un po' diverso.
Sì, allora, intanto diciamo che l'Italia in generale riguardo all'estero è un caso abbastanza particolare perché siamo un paese di emigranti da tanto tempo e anche in ambito accademico è così, nel senso che se tu vai a guardare il sito di un gruppo di ricerca, sia quando stavo a studiare nel Regno Unito, sia quando guardavo dottorati magari in altri paesi, è sempre pieno di italiani i gruppi vari di ricerca. Ma diciamo che nel mondo accademico comunque rispetto al mondo diciamo lavorativo medio c'è più questa tendenza ad andare fuori anche in altri paesi sicuramente. Un po' perché come dicevo prima quando fai ricerca sei talmente specializzato in un determinato argomento che se dopo vuoi trovare un altro postdoc, un'altra posizione e continuare a fare ricerca in quel posto in un certo paese non hai più di tante università in cui puoi andare, quindi per forza di cose fai domande anche in altri posti. Poi è ben vista la cosa di andare in un altro paese perché comunque appunto ti esponi a dei modi di pensare diversi, magari anche all'interno della fisica ci possono essere tradizioni diverse, in alcuni argomenti si fanno alcune cose più che altre. Poi sì, in generale, perché anche proprio all'interno della comunità scientifica, per rimanere un po' tendenzialmente aggiornati su tutto, secondo me è una buona cosa che ci sia uno scambio, una comunicazione da quel punto di vista. E forse nei paesi, per dire, nel Regno Unito mi è capitato di vedere un po' più spesso curriculum di professori che non erano usciti dal Regno Unito, però non so se adesso la cosa sta cambiando. Magari, vabbè, se vai per esempio negli Stati Uniti, che è un paese enorme, magari è molto più comune, però nel resto dell'Europa si usa anche in Europa continentale e anche negli altri paesi di uscire fuori per un determinato periodo. Io alla fine sono tornato in Italia, a Pisa in particolare, ma in Italia in generale, appunto il mio percorso è stato un po' anomalo, quindi non so se possa essere indicativo di esperienze in generale di andare fuori. Ho fatto domanda a Pisa perché gli argomenti di ricerca che vengono trattati qui mi interessavano molto. E in Italia in generale ero contento di tornarci, o meglio di venirci a studiare, perché comunque ho sempre studiato fuori, anche per, appunto per una questione personale, il mio paese, dove ho le mie origini, quindi ero contento di far così. Però sì, appunto, direi che in generale viene vista come una cosa positiva dappertutto andare fuori. Per esempio, ti devo fare un esempio personale, ti direi che in Inghilterra, quando dovevo lavorare alla tesi con la mia relatrice, avevamo degli appuntamenti una o due volte a settimana e io lavoravo, diciamo, con l'idea di trovare dei risultati per quando ci saremmo dovuti vedere. Adesso con il mio supervisore in Italia, come anche i miei colleghi spesso con i loro supervisori, la cosa è molto più all'italiana, diciamo, scialla, senza orari specifici, ci si vede, si va a prendere un caffè e qua magari potrà sembrare strano, ma molte delle conversazioni più intelligenti che ho avuto con il mio supervisor e con i miei colleghi è avvenuta davanti alla macchinetta del caffè, in un ambiente informale, rilassato, cominci a parlare di una certa cosa, poi ti metti lì alla lavagna e ti trovi dopo due ore che state ancora lì e avete avuto un'idea di un progetto a cui lavorare. Quindi, ecco, vedere modi diversi di lavorare, secondo me, è sicuramente molto formativo per chiunque.
Anche se appunto si tratta soltanto della tua esperienza personale, in generale come è strutturata quindi l'università pre-dottorato in Inghilterra?
Sì, allora l'Inghilterra, diciamo da questo punto di vista, penso sia più inusuale perlomeno in Europa, perché credo che la maggior parte dei paesi facciano un percorso di studi diciamo completo prima del dottorato di 5 anni, che sia 3 più 2 o 4 più 1, esattamente non lo so, mentre in Inghilterra si usa fare quello che loro chiamano master in science o of science, un master integrato di 4 anni, oppure un bachelor, che sarebbe la triennale, e poi un anno, quindi in totale 4 anni prima del dottorato. Questo, secondo me, è legato a come viene concepita l'università tra un paese che può essere l'Italia e il Regno Unito, nel senso che in Italia o anche in Germania, per dire, secondo me se studi fisica vieni proprio formato per diventare un fisico, e quindi anche lì l'approccio, le nozioni che impari sono molto più formali, magari la matematica che fai ai primi anni è molto più tradizionalista come cosa. In Inghilterra, se tu fai un percorso universitario e studi fisica, chiaramente ti formano per poter poi diventare un fisico, però cercano anche molto di fare una connessione con il mondo del lavoro, quindi magari le nozioni di base di matematica sono meno rigorose, il che magari, secondo me, se vai a fare un dottorato molto teorico potrebbe metterti in una posizione svantaggiosa rispetto a uno studente preparato in Italia. D'altra parte ti fanno fare programmazione dal primo anno, ti fanno fare delle sessioni in cui devi presentare dei poster o fare dei talk, così, quindi diciamo tutte quelle soft skill o anche, vabbè, la programmazione forse non è proprio soft, però skill che sono magari meno richieste rispetto ad altro in un percorso accademico in fisica in generale, però nel mondo del lavoro in senso lato è più richiesto. E quindi anche per questo penso che lì viene visto il fatto che la laurea sia di un anno in meno è per dare un vantaggio temporale a chi si deve mettere nel mondo del lavoro. Lì si fa anche un anno di scuola in meno. Vabbè, qua l'Italia è l'anomalia forse, che fa un anno di scuola in più e si finisce un anno dopo. Però in generale sì, lì si entra nel mondo del lavoro due anni prima in genere rispetto all'Italia, quindi queste sono differenze che ho trovato io. D'altra parte, appunto, come ho detto, per quella che è la mia esperienza, per il fatto che adesso sto facendo dottorato in fisica teorica, che magari non richiede particolari abilità di programmazione, cose così, una formazione all'italiana con una formazione di base matematica più formale e rigorosa magari mi avrebbe anche preparato meglio quando ho iniziato il dottorato, però vabbè, queste poi sono cose che uno si adatta quando comincia, se ha dei gap o delle cose del genere non è un problema, però sì, ecco, dipende molto secondo me da come è improntato il sistema universitario del paese.
E tornando quindi a parlare del dottorato e della posizione del dottorando, sempre mantenendosi su questo confronto fra Italia e estero e nel nostro caso quindi Inghilterra, no? Si sente spesso, anche magari scherzando, parlare del fatto che in Italia il mondo della ricerca non sia tenuto molto in considerazione e che quindi in generale, appunto, a parte queste borse, la vita del dottorando e anche un ricercatore alle prime armi non abbia molta dignità a livello appunto economico. Credi che questo sia diverso all'estero? Perché spesso si dice che, appunto, uno dice vai all'estero anche per sì una questione di confronto e sapere accademico che quindi viene condiviso e quindi motivi alti e nobili, ma molti spesso poi si ritrovano a farne una questione anche di vivibilità economica, per cui dicono proprio perché appunto non tutti possono permettersi di magari rimanere in una condizione di precarietà per altri successivi 4 anni e forse di più, c'è questa idea un po' che anche forse in Inghilterra, anzi soprattutto in Inghilterra, ora magari con la Brexit la cosa è diventata un po' più difficile, però spesso era visto come una delle destinazioni di molti ragazzi per il dottorando e comunque per il continuo, perché c'era la convinzione che ci fosse quindi una maggiore considerazione. Confermi un po' questa cosa, cioè come vengono trattati i dottorati fuori dall'Italia, con maggiore considerazione a livello anche economico, o poi alla fine si tratta semplicemente di diverso costo della vita e quindi anche se magari gli stipendi sembrano più alti, di fatto comunque la vita costa di più e si uniforma tutto?
Allora, innanzitutto direi che un po' in tutti i paesi i dottorandi non è che vengano pagati tantissimo rispetto alla media del paese. Questo non so se è soltanto una questione di concezione che si ha del mondo della ricerca in generale o no, però anche per quello che sono le esperienze di amici miei che studiano in altri paesi, vedo che hanno borse di dottorato sicuramente inferiore alla media degli stipendi di quei paesi. Poi sì, l'Italia forse in particolar modo, nel senso che rispetto a quelle che possono essere le borse di dottorato negli altri paesi sono più bassine, ma Dipende molto anche dal paese nello specifico, perché per esempio ho diversi amici che fanno il dottorato in Germania e lì la borsa di studio veramente è considerevolmente più alta. Anche in Svizzera, per dire, beh, che il costo della vita è molto elevato, però a fine mese spesso il dottorando riesce a mettere anche qualcosa da parte, mentre in Italia è molto molto difficile. In Inghilterra, per l'esperienza che ho avuto io, diciamo, vedendo posti qua e là o anche di amici che ci studiano, non è che vengano pagati tantissimo i dottorandi. Più che in Italia sicuramente, però è anche più elevato il costo della vita, quindi alla fine non saprei dirti. Poi anche lì, per dire, se fai un dottorato a Londra con una borsa di studio uguale che se non lo facessi in un altro posto, chiaramente la musica è diversa. Poi in Inghilterra adesso mi sembra di capire che sia molto più comune avere dei fondi da enti privati per fare ricerca, quindi quelli magari sono più alti se uno lavora per cose comunque che possono essere di interesse per determinate aziende. Però ecco, sì, direi che in generale il dottorando non viene pagato tantissimo, in Italia forse ancora di meno che in altri posti. Però una cosa che vorrei dire, diciamo, per spezzare una lancia a favore dell'Italia, non è legato all'ambito economico, ma è che qui quando, come ho accennato prima, quando fai domanda per fare il dottorato, tu fai domanda a un dipartimento di fisica in generale, se vieni preso dopo puoi decidere tu in quale argomento specializzarti, sempre che ci sia un professore disponibile a farlo. Mentre in altri paesi devi o fare domanda a un gruppo di ricerca specifico, come la maggior parte dei casi che ho visto in Inghilterra è così, o in altri casi, come avviene spesso in Germania o Francia o anche in Svizzera, devi fare domanda con un professore in particolare che ha un progetto in mente che, diciamo, devi farti andare bene in qualche modo. Sicuramente, secondo me, se sei un dottorando, il sistema italiano da questo punto di vista ti è più comodo. Poi per l'università magari non è detto, perché se prendono tot dottorandi e vogliono fare tutti la stessa cosa magari può essere un problema, però per il dottorando la libertà che sia di scegliere è un'ottima cosa.
Rimangono un paio di domande, in realtà alle quali tu hai già parzialmente risposto, perché comunque si gira sempre intorno all'argomento principale, che è appunto un confronto tra appunto un'esperienza italiana ed un'esperienza all'estero. In generale, per noi studenti italiani, quindi quello che ci interessa è questo, cioè un candidato italiano in che modo può essere reso quindi più o meno appetibile rispetto ad un inglese o ad uno tedesco. Hai accennato te al fatto che quindi si ha una diversa base formativa. Trovi per caso altre differenze o altri punti concentrandosi su questo aspetto?
No, appunto, esattamente come hai detto tu, cioè ci sono differenze formative come quelle che ho accennato prima, che secondo me si notano abbastanza tendenzialmente, e direi una cosa su cui sono abbastanza sicuro dall'esperienza che ho avuto di quando mi sono interfacciato con professori anche in Inghilterra o in Scozia, è che hanno tutti un'opinione eccellente dei loro studenti o collaboratori italiani, quindi questa è una cosa sulla quale non mi preoccuperei affatto. Anzi, mi ricordo bene, una volta parlavo con un professore inglese del fatto che lui aveva avuto in passato diversi dottorandi italiani che avevano studiato in Italia, e lui notava appunto che la loro preparazione di base, magari matematica, era migliore di quella di molti studenti inglesi che aveva avuto in cose magari come, non so, può essere risolvere equazioni differenziali o cose del genere, o cose proprio rigorose. Quindi da quel punto di vista, e poi come ho detto prima, se vai a guardare una pagina di gruppi di ricerca in posti esteri è sempre pieno di italiani. Al CERN gli italiani non so se sono i primi o i secondi più presenti per nazionalità, quindi l'appetibilità degli italiani secondo me è una cosa abbastanza evidente se si va un po' in giro. Come dicevo prima, per dire, in Inghilterra c'è molta più flessibilità nel mondo del lavoro e lo si vede anche tra i laureati in fisica, nel senso che se studi fisica è più probabile poi che tu possa andare a fare qualcos'altro, almeno statisticamente parlando. E questo potrebbe essere anche collegato al fatto che più gente lì studia programmazione perché si è obbligata a farlo. Magari ci sono anche più corsi previsti all'interno del percorso di laurea di altri ambiti, che può essere, non so, matematica finanziaria o cose del genere. Quindi, insomma, alla fine è una questione di pro e contro, come ogni cosa.
E un ultimo aspetto su cui mi vorrei soffermare, un altro tra quelli che tu in realtà hai già citato, ma che mi è sembrato interessante e degno di nota. Appunto, hai detto te che hai avuto, anche soltanto facendo il confronto fra supervisor del tuo dottorato e supervisor della tua tesi magistrale, hai notato una netta differenza nel rapporto e nei modi, che quindi mi sembra di aver capito anche da come ne hai parlato, non sia legato semplicemente al fatto che appunto in un caso era una tesi magistrale, nell'altro era invece una tesi di dottorato che si stendeva su 4 anni. Puoi quindi confermare che in generale il rapporto che UNRRO sperimenta con i docenti magari in Italia rispetto magari appunto ad un'impostazione che viene mantenuta all'estero è influente anche nel modo in cui uno si vive il dottorato come magari fattore di vantaggio o svantaggio?
Sì, allora beh, in generale direi che da questo punto di vista dipende soprattutto dall'individuo in particolare, più che dalla cultura che c'è dietro. Nel senso che sia quando stavo a Edimburgo a fare la tesi magistrale che qua, io e i miei colleghi abbiamo dei rapporti, dei modi diversi di comunicare con i supervisori e cose del genere. Quindi dipende sicuramente molto dal supervisor in particolare. Poi appunto sì, ci possono essere anche delle differenze, diciamo, culturali più o meno nette. Per esempio, io per dire, quando sono andato a studiare in Inghilterra, ho cominciato la triennale magistrale e poi la magistrale, all'inizio ero un po' stupito dall'informalità che c'era nel comunicare con i supervisor, perché lì dal primo giorno ti dicono di chiamarli per nome e la gente magari ci va anche a bere la birra così molto tranquillamente. E poi venendo in Italia a fare il dottorato, io ho questa idea molto più appunto tradizionalista e formale dell'Italia, in cui tu dai del lei al supervisor e cose così. Invece anche qua ho trovato sin da subito tutti i professori con cui ho parlato, tra cui il mio supervisor attuale, mi hanno subito detto di dare loro del tu e alla fine abbiamo un rapporto strainformale, quindi questo dipende molto, secondo me è una cosa che oramai, almeno nel mondo della fisica, sia molto più andati verso questa informalità. Poi ho anche, non lo so, per esempio ho 2 amici che studiano in Germania e che dicono che lì ancora col professore ci si dà del lei e ci si scrive in maniera molto formale, così. Poi non so se magari anche lì invece ci saranno casi in cui non è così, però nel mondo della fisica tendenzialmente mi sembra che ci si stia andando verso l'avere un rapporto molto informale con i propri relatori. E secondo me è una buona cosa alla fine, perché cioè in generale tu comunque il tuo supervisore, oltre che essere, diciamo, quello che ti dice se hai fatto bene il calcolo o no, è anche il tuo mentore che ti deve ispirare in quello che fai. Quindi se tu hai un rapporto umano buono con il tuo supervisor è tutta un'altra cosa. Poter anche soltanto avere un rapporto informale, che tu la mattina sai che vai al lavoro, all'università, non ti devi stare a preoccupare di questo, di come magari parli con lui, le formalità che usi, secondo me rende il lavoro di dottorato più piacevole in generale. Quindi questa è una cosa che mi fa piacere, di vedere come stia diventando in generale nella fisica.
Va bene, grazie. Alla fine le domande si sono sempre incentrate un po' su appunto argomenti più discorsivi delle precedenti puntate, ma ci tenevamo un po' a dare un quadro, anche se non nello specifico, un quadro su che cosa significhi fare il dottorato, che cosa significhi sceglierlo anche per il futuro e anche per l'esperienza che uno si deve aspettare, perché ancora dal punto di vista di orientamento, che diciamo che almeno a livello universitario è quasi inesistente, vai e a naso decidi un po' che cosa fare, chiedi ad amici, chiedi ai professori, inizi ad indagare, ma è sempre più una sorta di caccia al tesoro per cercare di capire che cosa ti può aspettare dopo, alla fine, concluso il proprio percorso magistrale. E quindi ci è sembrato interessante magari approfondire un po' questo aspetto e magari nella speranza che appunto ascoltando questa puntata qualcuno possa essere o invogliato a fare dottorato oppure comunque a fare chiarezza sui suoi progetti per il futuro. E questo è tutto. Grazie mille Giovanni per essere venuto qua, è stato veramente un piacere e grazie anche per la disponibilità che ci hai dato per parlare 40 minuti della tua vita alla fine, della tua esperienza, e quindi per la pazienza che ci hai saputo dedicare.
Ciao, grazie mille a voi dell'invito, è stato un grande piacere. Grazie agli ascoltatori anche.